La registrazione. Buonasera a tutti, siamo arrivati all'ultimo dei nostri incontri del nostro percorso sul tema Ma Dio è giusto, eh? Ed è l'incontro con maggior suspense, perché in genere nell'ultimo capitolo si svela l'assassino, e quindi credo che siate tutti sulle spine. Ci sono degli amici e delle amiche che sono collegati per la prima volta stasera. Allora non faccio assunto del libro, ma dico semplicemente che quello che abbiamo scoperto in questo cammino è che l'espressione giustizia è un'espressione totalmente diversa nel suo significato biblico da quella che è il significato corrente nella mentalità occidentale. Nella mentalità occidentale la giustizia è uniculque sum retribuendi, dare a ciascuno il suo, premiare i buoni e castigare i cattivi. Nella mentalità biblica, colui che pratica la sedaka, cioè la giustizia, il sadok, il giusto, è colui che è amato da tutto il villaggio, è colui che ha buone relazioni con tutti quelli del paese, è il simpaticone del paese. Quindi vedete che il concetto è totalmente diverso, e questo non lo dice solo Carlo Miglietta, ma abbiamo visto autorevoli biblisti come Ravasi che insistono che se anche abbiamo preso a prestito dalla glossologia occidentale il termine giustizia, il significato biblico di questo termine è addirittura opposto al significato giuridico, etico che si ha nel mondo latino-romano. Allora, abbiamo visto che giustizia indica tutto un arcobaleno di realtà, no? Che vanno dalla grazia alla bontà, alla misericordia, alla gratuità, alla simpatia, alla capacità di comprensione degli altri, di rapportarsi con gli altri. E abbiamo suggerito, per semplificare, tutte le volte che trovate la parola giustizia o analoghi, sostituitela con il termine capacità di relazione. Allora, dire che Dio è giusto significa essenzialmente dire che Dio è relazione, cioè che Dio vuole entrare in relazione con tutti noi, con ciascuno di noi. Tant'è vero che Egli è il Dio che parla, è il Dio che ascolta, è il Dio che fa alleanza con l'uomo. La parola giustificare non vuol dire rendere buoni, bravi e belli, ma vuol dire rendere capaci di relazioni. Rendere capaci di relazioni. Allora, se Dio è giustizia, cioè la relazione per eccellenza, è chiaro che Gesù sarà il compimento della relazione del Padre. Tant'è vero che Gesù è il Logos, è il verbo per eccellenza, è la relazione, è lo strumento dell'entrare in intimità gli uni con gli altri. Ma per Gesù abbiamo addirittura questo assurdo, la giustificazione dell'empio, cioè questo concetto inaudito, anzi blasfemo, non solo per il giudaismo, ma anche per qualsiasi morale, per cui, secondo Paolo, la giustificazione per grazia è offerta a tutti gli uomini senza eccezione, mentre eravamo peccatori, indipendentemente dalle nostre opere, indipendentemente dal bene compiuto o no. Non siamo stati giustificati perché buoni, ma siamo stati giustificati perché peccatori, perché empi, perché lontani da Dio. Ecco, questo, abbiamo visto, non confligge con le opere, perché se sono poi riempito dall'amore, dalla grazia di Dio, dalla sua relazione, divento anch'io un giusto, cioè un uomo capace di relazione con tutti gli altri e portatore dello stesso amore, della stessa tenerezza a tutti i fratelli. Questo sunto, diciamo così, super rapido di tutto quello che abbiamo analizzato finora. Veniamo invece al tema di questa sera, che è un po' la conclusione, no? E anche per certi versi la concretizzazione di certe immagini che abbiamo radicate dentro di noi e che, ahimè, incrostano pesantemente l'idea che noi abbiamo di Dio. Se tutti siamo stati salvati solo per la misericordia di Dio e non per le nostre opere, allora che cosa significano i tanti brani in cui nella Sacra Scrittura si parla di giudizio di Dio? E talora si parla di questo giudizio in termini molto aspri, terribili, crudi. Pensate a quelle parabole in cui il giudizio viene presentato come un procedimento in tribunale, come un rendiconto esigito dal padrone ai suoi servi, La parabola del servo spietato, la parabola dei talenti, la parabola dell'amministratore infedele. Oppure il giudizio è concepito come una mietitura, la parabola della zizzagna che deve essere separata dall'erba buona. Oppure il racconto del giudizio finale in cui si separano le pecore dai capri, o i pesci buoni dai pesci cattivi, o il grande banchetto escatologico a cui sono ammessi soltanto quelli che hanno la veste candida, o quelli che sono soltanto saggi e vigilanti. Abbiamo visto la cosiddetta parabola dello sposo maleducato, o delle 10 vergini prudenti e delle 10 vergini stolte. Ed è un giudizio che coinvolgerà tutte le genti, Matteo 25, tutti coloro che abitano sulla faccia della terra, Luca 21, in cui il figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli e renderà ciascuno secondo le sue azioni, Matteo 16, e Paolo ammonisce: Dio renderà ciascuno secondo le sue opere. La vita eterna a coloro che, perseverando nelle opere buone, cercano gloria, onore e incorruttibilità, sdegno e ira contro coloro che per ribellione resistono alla verità e obbediscono all'ingiustizia. Tribolazione e angoscia per ogni uomo che opera il male, per il giudeo prima e poi il greco. Gloria, invece, onore, pace per chi opera il bene, il giudeo prima e poi il greco, perché presso di Dio non c'è parzialità. Romani capitolo 2, versetti 5 e seguenti. E allora l'Apocalisse ci dice che verrà aperto il libro della vita di ciascuno, saremo giudicati non solo su ogni pensiero o azione nascosta, ma anche su ogni parola inutile, ci dice Matteo 12, sulle nostre omissioni e soprattutto sulla capacità di riconoscere il Signore nei piccoli, nei poveri, nei sofferenti, negli emarginati, negli esclusi. E ai buoni Dio dirà: venite benedetti dal Padre mio, mentre agli empi: via lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli, no? E i malvagi saranno quindi cacciati, dice Matteo 8, nelle tenebre, dove sarà pianto e bruxismo, stridor di denti. Lo dico in termine clinico, perché magari il vostro dentista aveva detto: tu bruxi, no? E voi avete mai capito cosa fosse, ma la parabola lo dice. Nell'inferno fra i tormenti, eccetera, eccetera. Brani duri, rivelazioni terribili, apparentemente chiarissime. Ma qui dobbiamo fare un grande discorso di fondo. Chi di noi manderebbe mai ad arrostire nel fuoco eterno un suo figlio, anche se questo figlio si è macchiato di orribili delitti? Chi di noi, che pur siamo cattivi, manderebbe mai un suo nipotino nel barbecue eterno, notate bene, per aver commesso chissà che cosa di marachella in casa nostra? Chi di noi auspicherebbe terribili e infiniti tormenti per il proprio figlio o per il proprio nipotino, anche se peccatore? Guardate che qui ci giochiamo il senso che abbiamo di Dio, perché se noi ci riteniamo migliori di Dio che è l'amore stesso, pensare noi di essere migliori di Dio, più capaci di amare, più misericordiosi, questo è il fondamento dell'ateismo. sono dei discorsi bellissimi, ho già detto, di filosofi vicini al cristianesimo, anche se non si professano tali, tipo Cacciari, tipo Augias, su questa tematica. Se io mi sento più buono di Dio, se io mi sento più misericordioso di Dio, allora è bene che io sia ateo, che io dia un calcio nel sedere a questa idea che ho di Dio e me la tolga da davanti. Perché nel momento in cui io mi sento più buono di Dio, ecco che Dio svanisce, che Dio svanisce. E allora, come diceva Don Andrea Fontana, ex direttore dell'ufficio catechistico, dobbiamo distruggere dall'immaginario collettivo la falsa immagine di un Dio, il Padre, che tiene un grosso registro con il conto di cui dovremo pagare il debito salato alla fine dei nostri giorni, chiamati al bilancio finale. Dio non è un ragioniere, Dio non deve far quadrare i conti del dare e dell'avere, ma Dio è un amante che avvolge tutto con il suo amore, e allora è urgente per noi riconoscerlo e non perdere le belle occasioni che la vita ci offre, lasciandoci trassognare dal suo abbraccio. Allora cerchiamo di capire che cosa significano questi brani biblici sul giudizio finale. Allora innanzitutto dobbiamo fare una premessa. Il genere del giudizio è un genere che è presente molto già nell'Antico Testamento. Giudizi di singoli, giudizio di Israele, giudizio delle nazioni, soprattutto dei popoli che hanno commesso dei torti orribili ad Israele e che sono chiamati in qualche misura a giudizio. Ma un grande biblista gesuita, il Bovati, nel suo corposissimo studio sul sistema di procedura penale nell'Antico Testamento, ha evidenziato con molta chiarezza che Dio non è tanto presentato come in giudizio, ma semplicemente in quella che in ebraico viene chiamata la rib, cioè in una controversia con gli empi. Qual è la differenza tra il giudizio e la controversia? Che il giudizio prevede un castigo, un guidardone. La controversia invece è un chiamarti a rapporto perché tu ti converta, perché tu cambi vita, perché tu riconcili te stesso con Dio e con i fratelli. Quindi il giudizio ha una struttura di punizione, invece la controversia è uno strumento di correzione, di deterrenza dal male. La dinamica della controversia è una via alla comprensione dell'amore che scaccia il timore e che ti porta alla fede. Guardate che questo non è l'invenzione di un biblista anomalo. Sua Santità San Giovanni Paolo II aveva detto con chiarezza: l'immagine del giudizio finale non è in primo luogo un'immagine terrificante, ma è sempre un'immagine di speranza. Per noi forse addirittura l'immagine definitiva della salvezza. Questo nella sua enciclica Spe Salvi del 2007 al numero 44. Quindi l'immagine del giudizio è un'immagine di speranza, l'immagine del giudizio è l'immagine della salvezza definitiva. Quello che colpì quando Gesù cominciò a predicare è che Gesù predicava sempre solo la salvezza e mai la dannazione. E mai la dannazione. Fate anche soltanto un paragone tra il maestro di Gesù, Giovanni Battista, nessuno più grande di lui nell'Antico Testamento, ci dice Gesù, ma è il più piccolo nel Regno dei Cieli. Quando Giovanni Battista comincia a predicare, annuncia: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino, e poi subito aggiunge: già la scure è posta alla radice degli alberi, ogni albero che non produce frutti buoni viene tagliato e viene gettato nel fuoco. Matteo 3. Se guardate quando Gesù comincia a predicare, Matteo 4 dice semplicemente: convertitevi perché il regno di Dio è vicino. Tutta la storia della scure che abbatte gli alberi che non portano frutti non c'è più. Quando Gesù si presenta a predicare nella sinagoga di Nazareth e legge il famoso rotolo del profeta Isaia, fa dei tagli nel testo isaiano, perché il testo isaiano da una parte diceva: ecco, il Messia verrà ad annunciare l'anno di grazia del Signore, a far vedere i ciechi, camminare gli storpi, sentire i sordi, parlare i muti, evangelizzerà i poveri, darà la buona novella ai poveri, ma poi porterà anche il giudizio terribile finale con la persecuzione degli empi, la sconfitta degli empi, il loro bruciare nel fuoco eterno. Gesù, quando cita il brano del profeta Isaia, giunto all'ultima parte, dove l'autore sacro, dove il profeta annunciava questo giorno di vendetta, Isaia 61, contro il popolo malvagio, Gesù si fermò e non proseguì la lettura del rotolo. Lui annuncia solo: ecco, sono arrivato io che sono il Messia, per liberare i prigionieri, per dare la vista ai ciechi, per far sentire i sordi, per far parlare i muti, per far camminare gli storpi, per evangelizzare i poveri e per portare l'anno della salvezza a tutti gli uomini. Annunciare il grande giubileo di salvezza e di redenzione a tutti gli uomini. E questo, guardate, stupì moltissimo gli astanti. Tant'è vero che Luca, capitolo 4, versetto 16, commenta: tutti rimasero ammirati per le parole piene di grazia che uscivano dalla sua bocca. Cioè non c'era nessuna parola di condanna, non c'era nessuna parola terroristica, non c'era nessuna minaccia di punizione, c'erano solo parole piene di grazia. E difatti Gesù in Giovanni 5 dice: il Padre non giudica nessuno. Allora aprite le orecchie, poi non venite a dirmi: Gesù ha detto il Padre non giudica nessuno, ma ha rimesso ogni giudizio al Figlio. E noi vedremo che Gesù sulla croce non solo non giudica nessuno, ma perdona addirittura quelli che lo uccidono. E Paolo dice, Romani 8, che diremo dunque in proposito? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli che non ha risparmiato il Figlio suo, ma che lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà ogni cosa insieme con lui? E allora chi mai accuserà gli eletti di Dio? Dio giustifica! Dio giustifica! Seconda volta, prima il Padre non giudica nessuno, e qui Dio giustifica. E poi, chi condannerà? Gesù Cristo, che è morto, anzi è risuscitato e sta alla destra di Dio e intercede per noi? Allora vedete, qui siamo chiamati a veramente fare una conversione pasquale. Noi faremo una buona Pasqua se abbatteremo per sempre l'idea di un Dio giudice e ricorderemo di un Dio relazione, di un Dio simpaticone del villaggio, di un Dio tenero, amante, gioioso, bello, allegro. Noi non riusciamo mai a raccontare a sufficienza l'ironia di Dio, questo Dio che guarda gli uomini e sorride, come si dice nei Salmi, no? Oppure Sofonia capoterza, io avevo anche composto una canzone ai tempi dei miei gloriosi Troni e Dominazioni, che Liliana, che vedo qui davanti, ricorderà benissimo, la mia band giovanile: sei un Dio allegro che danzi in mezzo a noi. questi versetti del capo 3 di Sofonia, bellissimi, che poi noi edulcoriamo perché un Dio ballerino ci fa senso e allora che esulti in mezzo a noi. No, la parola ebraica che danzi, un Dio allegro che danza in mezzo a noi. Ma che c'è di più bello di Dio, ragazzi? Che c'è di più bello? E invece noi siamo incrostati da tutta l'arte, anche dove siamo abituati a vedere questo Dio giudice con la bilancia in mano, con gli angioletti da una parte e i demonietti dall'altra che ti stiracchiano chi di qui, chi di là, no? E da una parte luci celestiali, dall'altra parte girarosto Santa Rita, il barbecue eterno, i fuochi che ti lambiscono. Io credo che dobbiamo ritornare alla Bibbia e riscoprire che questi sono dei generi letterari, dei modi di dire, e vedremo di dire che cosa, per riprendere un linguaggio purificato, che non dica più in quella orribile preghiera che è l'atto di dolore che andrebbe cancellata dalla faccia della terra perché peccando meritati i tuoi castighi. Ma quando mai Dio castiga? No? O nella catechesi, guarda che se fai quello Dio ti castiga. O anche nella liturgia, sono andato a vedere la sesta domenica del tempo ordinario anno A, che dice: ottenga chi è fedele alla tua volontà la ricompensa eterna, gli altri no? Gli altri mandiamo tutti all'inferno? Guardate, sto citando di nuovo un brano di Don Andrea Fontana, no? Dio non condanna gli ingiusti e premia i buoni, ma per tutti assume la caratteristica del dono, per tutti la possibilità di salvarsi, secondo il sentire magnanime del Dio crocifisso e risorto. Allora, se Dio è quindi l'amore infinito che supera ogni concetto umano di giustizia, allora che senso hanno questi brani che abbiamo letto, in cui è presentato come un giudice inflessibile? Allora, prima di tutto, chi ha già fatto i corsi biblici con me, sta roba gli esce dalla punta dei capelli, per altri invece è bene ripeterla perché è fondamentale. Tutta la Bibbia, dall'Antico, dalla Torah, libro del Deuteronomio capitoli 28-30, fino all'Apocalisse, è pervasa da quella che i teologi chiamano la dottrina delle due vie. Di fronte a ogni uomo c'è la via del bene e c'è la via del male. Stare dalla parte di Dio, che è la vita, la felicità, la pienezza, porta ad ogni successo, ad ogni gioia, ad ogni realizzazione. Allontanandosi da Dio, che è fonte di ogni bene, si va verso la negatività, la tristezza, la morte. No? Leggo solo qualche versetto, perché sono capitoli molto lunghi e pesanti, in cui però si ribadisce questo concetto con una chiarezza che quando avete letto Deuteronomio 28-30 avete capito tutta la Bibbia, no? Se tu obbedirai fedelmente alla voce del Signore tuo Dio, preoccupandoti di mettere in pratica i comandi che io ti prescrivo, il Signore tuo Dio ti metterà sopra tutte le nazioni della terra. Perché tu avrai ascoltato la voce del Signore tuo Dio, verranno su di te e ti raggiungeranno tutte queste benedizioni. E segue un elenco lunghissimo, colorito, di situazioni di prosperità, di opulenza, di grazia, di vittoria, di letizia. Avrai figli e figlie, staranno tutti bene, arriveranno tutti almeno fino a 100 anni, diventerai ricco sfondato, i tuoi animali ogni 9 mesi puntuali partoriranno e il gregge si moltiplicherà, i tuoi raccolti, butterai un seme, ne verranno 100, non avrai mai la grandine, la tempesta, la siccità, avrai sempre abbondanza di raccolti e di cibo. I tuoi nemici, appena ti vedono, gli verrà uno sciupun, cascheranno tutti per terra morti e finiranno accecati a vagare nel buio. E tu starai bene, avrai la salute, avrai la vista, avrai l'udito, correrai veloce fino a 100 anni, mentre invece i tuoi nemici avranno l'ictus cerebrale, la coronaropatia, la poliartrite, l'artrosi, la lebbra, il carbonchio, la malaria e giù, pagine e pagine che sembrano quasi da ridere, no? Però sono veramente indicative, no? Se non obbedirai alla voce del Signore tuo Dio, se non cercherai di seguire i tuoi comandi e tutte le tue leggi che oggi ti do, verranno su di te e ti raggiungeranno tutte queste maledizioni. E lì poi uno sparapan di disgrazie, sconfitte, sciagure e malattie. Gran finale, vedi, io pongo davanti a te la vita e la morte. Scusate, la vita e il bene, la morte e il male. Perciò io oggi ti comando di amare il Signore tuo Dio, di camminare per le sue vie, di osservare i suoi comandi, perché tu viva e ti moltiplichi. E il Signore ti benedica nel paese dove stai per entrare. Ma se il tuo cuore si volge indietro e non ascolti e ti prostri davanti ad altri dei per servirli, io vi dichiaro che oggi perirete, che non avrete vita lunga nel paese in cui state per entrare in possesso passando per il Giordano. Prendo quindi a testimoni contro di voi il cielo e la terra. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, per favore, perché tu viva e la tua discendenza, amando il Signore tuo Dio, tenendoti unito a Lui, perché è Lui la tua vita e Lui la tua longevità, per poter così abitare nella terra che Dio ha giurato di dare ai tuoi padri. Ecco, la conclusione di questa dottrina, che come vi ho detto parte dalla Torah e finisce in Apocalisse, è che il bene e il male dipendono dalle scelte dell'uomo e che quindi la sorte eterna non sarà un premio o un castigo, ma sarà la conseguenza delle nostre scelte. Non c'è quindi un giudizio di Dio finale, ma è l'uomo che con il suo comportamento si colloca vicino a Dio, che è la gioia eterna, e quindi vive una gioia per sempre, o si colloca lontano da Dio nella tristezza, nel dolore, in quella tragedia che noi chiamiamo inferno. Come ha detto Papa Francesco, ricordati bene, se accolgo il suo amore sono salvato, se lo rifiuto sono condannato, ma non da Dio, ma da me stesso, perché Dio non condanna mai, Lui solo ama e solo salva. E allora vedete, il genere letterario biblico del giudizio è un modo di dirti che se stai dalla parte di Dio sarai felice, la tua vita sarà un paradiso, se ti allontani da Dio sarai un infelice, la tua vita sarà un inferno. Quindi è un'espressione biblica per dire che tutto dipende da te, o se vuoi, come dicono gli ebrei, dipende anche da Dio. Perché? Perché Dio si è preso il chiribizzo di farti libero. Quindi nella priori è responsabilità di Dio, non nel senso che Dio assolva o punisca, ma perché Dio ha creato l'uomo libero e quindi con la possibilità di stare con lui o di abbandonarlo e volgersi verso il male. Ma è l'uomo che autonomamente, con le sue scelte, decide da che parte stare. Allora, tutte queste immagini bibliche che noi troviamo nelle parabole del giudizio, no? che descrivono la felicità eterna o la dannazione eterna. Nel mio libro Invecchiare secondo Dio, l'ultima parte l'ho dedicata a parlare di che cos'è il paradiso, secondo le immagini bibliche. E allora è il regno dei cieli, è la città santa che scende dai cieli, è questo banchetto clamoroso pieno di carni grasse e succulenti alla faccia dei vegani e di vini deliziosi, e dall'altra parte ci sono delle immagini che dicono la lontananza da Dio, le tenebre, l'inferno, il fuoco eterno, la Geenna, che era la discarica di Gerusalemme, l'inceneritore, dove continuamente ardeva il fuoco per bruciare le immondizie, dove il loro verme non muore. Ora queste immagini, sia le immagini del paradiso, diremmo noi, che quelle dell'inferno, sono dei generi letterali e quindi non vanno intese in senso realistico come descrizioni di luoghi o modi di felicità o di sofferenza, ma vogliono solo esprimere che chi ha scelto Dio fonte della vita avrà una esistenza piena, con la gioia più completa, vivrà con lui e di lui, lo contemplerà faccia a faccia, mentre chi se ne è allontanato andrà verso la morte e verso la negatività. Lo dice anche il Catechismo della Chiesa Cattolica, al numero 1033. Questo stato di definitiva autoesclusione dalla comunione con Dio e con i beati viene designato con la parola inferno. Lo dimostra in particolare proprio la conclusione di Matteo 25, no? Quel famoso brano dove c'è la divisione tra le pecore e i capri, dove si dice alla fine: e se ne andranno questi al supplizio eterno e i giusti alla vita eterna. Non si dice saranno mandati, interessantissimo questo, saranno mandati gli uni alla felicità, gli altri all'infelicità, ma se ne andranno, ovvero gli uomini sceglieranno dove andare, raccoglieranno il frutto di quanto hanno seminato, sceglieranno la via della vita o la via della morte. Quindi il primo grande significato è sull'orma di questo genere letterario della dottrina delle due vie, per cui stare dalla parte di Dio uguale felicità, paradiso, allontanarsi da Dio uguale infelicità, inferno. Ma c'è anche in questo una grande valenza pedagogica. Cioè questi brani sono raccontati per farti capire che se stai dalla parte di Dio sei felice, ma guarda che se non stai dalla parte di Dio ti metti nei guai. Come un papà minaccia qualche volta i suoi figli, i suoi bambini, perché si comportino bene, così il genere letterario del giudizio di Dio ci ammonisce affinché noi viviamo sempre responsabilmente e rettamente. Il Catechismo della Chiesa Cattolica, sto cercando il numero, numero 1036, dice: le affermazioni della Sacra Scrittura e gli insegnamenti della Chiesa riguardanti l'inferno sono un appello alla responsabilità e costituiscono un pressante appello alla conversione. Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione. Invece la porta è angusta, quanto stretta invece la porta è angusta la via che conduce alla vita. Ecco, quindi se alle volte appare nella Bibbia un'immagine, una parabola, un sentore di questo genere, è per avvertirci che l'amore di Dio ci invita ad accoglierlo, perché il suo amore è una cosa seria, una cosa seria. Karlberger scrive: l'accento non cade sulla raffigurazione di castighi terribili, ma sempre sulla sollecitudine a cambiare subito e non in seguito. prosegue il Catechismo della Chiesa Cattolica. Il messaggio del giudizio finale chiama alla conversione, perché Dio dona agli uomini sempre il momento favorevole, il giorno della salvezza. 2 Corinti 6,2. Cardinal Martini diceva: è questo che Gesù vuole ottenere con le immagini del tribunale e della giustizia. L'inferno è un monito, è una minaccia, è una realtà. Tuttavia continuo ad essere convinto che l'amore di Dio sia più forte. Se ci permettete dei paragoni più terra terra, no? Anche la diagnosi di un medico è un giudizio. Anche la valutazione di un insegnante sul rendimento scolastico dell'allievo è un giudizio. Anche la valutazione dell'ingegnere circa il funzionamento di una macchina o la stabilità di un edificio è un giudizio. È giudizio quel padre e quella madre che pensano al loro figlio, ai suoi problemi, alle sue necessità, che pensano dove correggerlo. Ma sono giudizi improntati a una salvezza. Il medico fa un giudizio diagnostico per impostare una terapia opportuna. L'insegnante dà un giudizio al ragazzo perché migliori, perché impari nuovi metodi di apprendimento. L'ingegnere fa un giudizio su una macchina, su una stabilità di un edificio perché venga riparato, perché si evitino dei crolli. Quindi il giudizio non è mai fine a se stesso. Quindi anche il giudizio di Dio non è diverso da quello di un medico, di un insegnante, di un ingegnere. Guai a quel medico che desse un giudizio per disprezzare il malato invece che curarlo. Guai al giudizio di un insegnante che volesse demolire l'allievo. Guai a un giudizio di un genitore o di un ingegnere che si limitassero a deplorare, ad esprimere disappunto e rabbia, no? A mandare la macchina allo sfascio, o l'alunno o la figlia o la figlia al diavolo. E allora riflettiamo su un'altra cosa. Spesso nei testi biblici che parlano del giudizio compare il tema del fuoco, ma a ben vedere, quando la Bibbia parla del fuoco non parla di un supplizio terribile che ti deve ustionare tutto e farti morire dantescamente tra atroci tormenti, ma il fuoco è Dio. Dio stesso si definisce, Esodo 24, 17, io sono un fuoco divorante. E questo fuoco divorante, alla fine dei tempi, avvolgerà il peccatore, ma non per distruggerlo, ma per purificarlo, per salvarlo, per renderlo una cosa sola per lui, per infiammarlo dell'amore di Dio e per il prossimo. Deuteronomio 3, 4. Poiché il Signore tuo Dio è un fuoco divoratore, è un Dio geloso, il suo amore travolgente assorbe tutto, consuma tutto. Isaia 33, chi di noi può abitare presso un fuoco divorante? Chi di noi può abitare tra fiamme perenni? Ecco, tante volte nella Bibbia il fuoco simboleggia Dio. Dio come un forno fumante, una fiaccola accesa, gli amici del giovedì l'hanno visto con Enrico alcuni giovedì fa, passa in mezzo agli animali divisi per suggellare la berit, l'alleanza. A Mosè Dio come appare? Come un roveto ardente, e anzi un fuoco inestinguibile. Mosè, ecco, è colpito dal fatto che questo fuoco è un fuoco inestinguibile. Durante la rivelazione al Sinai scende il Signore nel fuoco e il suo fumo saliva come il fumo di una fornace, Esodo 19. La gloria del Signore appariva agli occhi degli israeliti come un fuoco divorante sulla cima della montagna, Esodo 24. Nel deserto Dio precede il suo popolo nella notte come una colonna di fuoco. Isaia vede nel giudizio di Dio un fuoco che tutto purifica. Isaia 4. Quando il Signore avrà lavato le brutture delle figlie di Sion e avrà ripulito l'interno di Gerusalemme dal sangue, allora il Signore verrà su ogni punto del monte Sion e su tutte le assemblee, come una nube, come un fuoco di giorno, come bagliore di fuoco e come fiamma di notte. Ecco un fuoco che viene per pulire. Un fuoco che viene per pulire. Ricordate che anche il Battista aveva detto di Gesù, che verrà in Spirito Santo e fuoco. È fuoco. Questo Spirito Santo che scende sulla prima chiesa nella Pentecoste sotto forma di lingue di fuoco. Ma è un fuoco non per la distruzione, è un fuoco per la salvezza. Il profeta Malachia, parlando del Messia, dice: egli è come il fuoco del fonditore e come la lisciva dei lavandai. Siederà per fondere e purificare, purificherà i figli di Levi, li affinerà come oro e argento, perché possano offrire al Signore un'oblazione secondo giustizia, cioè che mette in relazione con Lui. Allora l'offerta di Giuda e di Gerusalemme sarà gradita al Signore. Ecco il fuoco del fonditore, la lisciva dei lavandai. O Zaccaria, che dice che il resto di Israele sarà purificato col fuoco, Zaccaria 13. Lo farò passare per il fuoco e lo purificherò come si purifica l'argento. Lo proverò come si prova l'oro. Allora invocherai il mio nome ed io dirò: questo è il mio popolo, e tu dirai: il Signore è il mio Dio. Anche Paolo vede nel fuoco del giorno del giudizio un metodo di salvezza. In un versetto che vi ho già detto altre volte mi fa girare i cabasisi, perché noi non lo leggiamo mai tutto, lo leggiamo tre quarti e lo distorciamo completamente. È il famoso 1 Corinti 3, 13-15, che dice, state attenti, l'opera di ciascuno sarà ben visibile, la farà conoscere quel giorno che si manifesterà col fuoco, e il fuoco proverà la qualità dell'opera di ciascuno. Se l'opera che uno costruì sul fondamento resisterà, costui ne riceverà una ricompensa. Ma se l'opera finirà bruciata, sarà punito. E noi ci fermiamo qui. E la conclusione del versetto, che invece dice tutt'altro, non la leggiamo mai. Tuttavia, egli si salverà, però come attraverso il fuoco. Oh, ha detto delle cose fondamentali, Arriverà sto fuoco, mi prova. Se io resisterò, sarò premiato. Se invece avrò... Se l'opera finirà bruciata, costui sarà punito, ma si salverà attraverso il fuoco. Si salverà attraverso il fuoco. E allora voi vedete l'idea del purgatorio, no? Io ormai ho solo più una rappresentazione del purgatorio, quella che mi ha regalato il mio omonimo, si chiamava anche lui Carlo Maria, ma lui si chiamava Martini, abbiamo l'iniziale del cognome uguale anche, ma lui era ben altra cosa. Ecco, Martini, nel suo libro che raccomando a tutti, Conversazioni notturne a Gerusalemme, edito dalla Mondadori, dice che il purgatorio è una sorta di tempo supplementare, un extra time che Dio concede anche dopo la morte a quanti lo hanno rifiutato in vita, per dare loro un ulteriore modo di conoscerlo, di innamorarsi di lui e di corrispondergli. Quindi se io in questa vita non ho amato Dio, ma perché non l'ho capito bene, ma perché non l'ho visto bene, ma perché me l'hanno predicato male, ma perché mi hanno predicato il Dio dei filosofi e non il Dio della Bibbia, ecco che Dio mi dà un momento dall'altra parte in cui posso innamorarmi di Lui. Scrive Martini: il purgatorio è lo spazio della vigilanza esteso misericordiosamente e misteriosamente al tempo dopo la morte. È un partecipare alla passione di Cristo per l'ultima purificazione, per entrare con Lui nella gloria. Il purgatorio è una delle rappresentazioni umane che mostra come sia possibile essere preservato dall'inferno. La Chiesa ha sviluppato l'immagine del purgatorio. Che significa? Sentite cosa dice. Anche se sei una persona che nella vita ha causato tanta infelicità, che ha prodotto tanto inferno, forse dopo la morte esiste ancora un luogo in cui tu puoi essere guarito, dove puoi tornare indietro, dove puoi avere un'altra occasione. Si tratta dell'estensione di un'opportunità, e in questo senso il purgatorio è un pensiero ottimistico, ottimistico. E qui c'è il problema che vi ho già accennato tante volte, cioè può l'uomo rifiutare Dio che è bellezza, che è bontà, che è tenerezza, che è splendore, che è fascino puro? Vi ho già detto tante volte, da bambino mi riempivano la testa della grazia di Dio, no? Saprò tutto a memoria, lo so ancora. La grazia soprannaturale è quel dono preternaturale che ci rende giusti, cioè santi, amici e figli adottivi di Dio ed eredi del paradiso. E cos'era sta grazia? Ma grazia deriva dal termine caris, che significa fascino. Tant'è vero che in francese lo traduciamo charme, in inglese charm, nel senso di ammaliare, incantare, sedurre. Dalla parola caris, in italiano derivano carità, deriva carezza. Allora, chi rifiuta Dio ha davvero visto la sua carezza, il suo fascino, oppure ha davanti a sé delle immagini false di Dio? E allora non rifiuta Dio, rifiuta le immagini false di Dio. Ha davanti a sé immagini distorte di Dio, e allora non rifiuta Dio, rifiuta le immagini distorte di Dio. Perché magari noi glielo abbiamo presentato male, noi glielo abbiamo presentato in maniera non credibile, noi che ci presentiamo come discepoli del Signore. Certo, la possibilità dell'inferno è presente nella fede cristiana. L'inferno è dogma di fede, ribadito dal Concilio di Trento. Ma il problema rimane. C'è qualcuno che possa dire di no a un Dio così bello, così tenero, così amabile, così dolce, così affascinante? È un no permanente. È un no definitivo, è un no sempre ribadito. Oh, la Chiesa ci ha sempre detto che per commettere un peccato mortale, cioè quello che ti taglia i ponti con Dio, devi avere la piena avvertenza e il deliberato consenso. E allora qui il discorso si allarga. Quale grado di responsabilità, di consapevolezza, di libertà all'uomo quando pecca? E mi viene in mente la lettera ai Romani, ancora una volta fondamentale, dovete imparare la memoria la lettera ai Romani, è una cosa, è un gioiello inestimabile, no? Quando dice proprio questo: io mi nasco in una realtà che è già segnata dal peccato di altri. È quello che esprimiamo nella dottrina del cosiddetto peccato originale. perché ogni atto negativo che noi compiamo, ogni peccato, non offende soltanto colui contro il quale commettiamo il peccato, ma misteriosamente rovina tutto l'ordine, l'amore e l'armonia dell'umanità, del mondo, del cosmo. Allora, dice Paolo, io nasco già con una libertà ferita. Non sono pienamente libero, dice Paolo. Voglio fare il bene, ma quante volte faccio i buoni propositi, tutte le volte che vado a confessarmi propongo di non commettere più peccati, esco fuori dopo mezz'ora, ne ho già fatti 5, no? Ecco, voglio fare il bene, ma non ci riesco. Voglio seguire la legge di Dio, ma non ci riesco. Chi mi libererà? Oh, me infelice! E poi Paolo continua, è lo Spirito Santo, cioè l'amore gratuito di Dio, che ti libera da questa tua impotenza. E allora ecco, da sempre nella Chiesa voi troverete due fazioni contrapposte. Già il grande Hans Urs von Balthasar faceva notare che già nel Nuovo Testamento si notano due tesi in tensione tra di loro. Da un lato c'è la concezione infernale, la concezione giustizialista di quelli che vogliono l'inferno pieno, e questa la troviamo già in alcuni detti del Gesù storico e anche di grandi teologi come Agostino, Tommaso, Calvino. Dall'altra parte c'è la schiera dei misericordiosi, quelli che parlano dell'apocatastasi, vedremo fra un po', cioè della riconciliazione e redenzione finale globale, presente in Paolo, presente nel Vangelo di Giovanni, presente in tutti i mistici, in cui alla fine dei tempi l'amore di Dio trionferà, non può non trionfare, se no Dio avrebbe fallito. E voi mi direte, già, ma Gesù nel Vangelo dice che nell'inferno ci sono delle persone particolari. Allora io sono andato a fare l'elenco delle persone che vengono definite là nell'inferno, che hanno già il loro posto. Allora, primo, Matteo 25, il fuoco eterno preparato per il diavolo. Quindi vuol dire che c'è almeno il diavolo. L'Apocalisse, capitolo 20, che dice che insieme al diavolo c'è la bestia e il falso profeta. Luca 10, in cui Gesù dice che Cafarnao, che era la città dove lui abitava, e tra l'altro ricordatevi, abitava a casa di Pietro, quindi sapete che è stata rinvenuta la casa di Pietro sul lago di Tiberiade a Cafarnao, no? Gli archeologi l'hanno trovata con buona sicurezza, è veramente quella, Gesù viveva lì, eppure Cafarnao, non avendo accettato il Messia, fino agli inferi sarà precipitata. La lettera di Giuda ci dice che nel fuoco eterno ci sono Sodoma e Gomorra. Allora, in base a queste affermazioni, noi diciamo, nell'inferno almeno sappiamo che c'è il diavolo, la bestia, il falso profeta, Cafarnao, Sodoma e Gomorra e le città vicine. Poi c'è qualcuno come Sant'Agostino che si allarga e diceva, no, c'è una massa damnata, c'è una massa perdizionis. Ma molti pensano che la misericordia di Dio possa vincere ogni resistenza e che l'inferno quindi possa non essere eterno. È la dottrina dell'apocatastasi o ristabilimento o reintegrazione, che trova il suo fondamento biblico, vi dicevo, in Paolo e Giovanni, che dicono che alla fine dei tempi tutto sarà stato sottomesso al Figlio e Dio sarà tutto in tutti. Prima Corinti 15, più chiaro di così, tutto sarà sottomesso al Figlio e Dio sarà tutto in tutti. Colossesi 1, piacque a Dio di far abitare nel Figlio ogni pienezza e per mezzo di Lui riconciliare a sé tutte le cose, rappacificando con il sangue della sua croce, cioè per mezzo di lui, tutte le cose che stanno sulla terra e quelle nei cieli. Atti 3, Gesù deve essere accolto in cielo fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose. E guardate che questa dottrina dell'apocatastasi, cioè che alla fine tutto sarà ricapitolato in Cristo e quindi il bene trionferà su tutto, la vittoria di Cristo sarà totale su tutto, non l'hanno sostenuta dei pellegrini di passaggio, ma Clemente Alessandrino sosteneva l'intervento misericordioso di Dio alla fine costringerà tutti a pentirsi. Origene diceva: ma come potrebbe Dio essere Signore di tutto se una parte del creato alla fine sfuggisse al suo potere? Pertanto, alla fine, anche il demonio e i dannati dovranno convertirsi a lui. Gregorio di Nissa, uno dei più grandi padri della Chiesa, dice che con l'incarnazione del Figlio Dio fece del bene non solo a colui che era perito, ma anche a colui che aveva arrecato la perdizione, al diavolo. Oh, e su questa linea, adesso il tempo fugge, non posso portarvi altri brani, ma la pensavano lo stesso Sant'Ambrogio, San Girolamo, Gregorio di Nazianzio, Teodoro di Muffezia, Massimo il Confessore, che noi diciamo fondatore della Chiesa di Torino. Tra i moderni ricordiamo i protestanti Karl Barth, Dietrich Bonhoeffer, Barth che diceva: persino per Giuda Iscariota vi è una luce e una speranza, se davvero Gesù è colui che toglie il peccato dal mondo. Una Giovanni 29. Se Gesù toglie il peccato del mondo, lo toglie anche a Giuda, lo toglie anche al diavolo. L'ortodosso Sergei Bulgakov scrive: ciò può avere come effetto che Satana si converta. Nikolai Erbardejev, ortodosso, dice: la dottrina dell'inferno comporta una sconfitta fatale non solo per l'uomo, ma soprattutto per Dio. Ma soprattutto per Dio, che non ce l'avrebbe fatta a raggiungere tutti col suo amore. Vito Mancuso, che pure è discutibile per tante cose, dice: Dio avrebbe sempre di fronte a sé una zona, una dimensione, un orizzonte, un non so che, dove egli non potrebbe mai esprimere compiutamente la sua essenza, che è comunione di amore, di vita, di bene. Dio è amore. A differenza, per esempio, degli islamici, il Corano ha un passo dove dice: ogni volta che la pelle dei dannati sarà consumata, ne daremo loro un'altra, sì che gustino sempre il tormento, no? Perché Allah è eccelso e saggio, è alla faccia. La teologia che sottostà alla dannazione eterna, scrive ancora Mancuso, ne fa un Dio perpetuamente irato, roso dal risentimento, desideroso di vendetta. E guardate che anche qualche teologo illustre era di questa idea qua. Pensate a Tommaso d'Aquino, che diceva che le pene eterne degli empi sono utili perché gli eletti ne godano, dal momento che vi contemplano la giustizia di Dio mentre essi sanno di esservi sfuggiti. Quindi in paradiso staremo tutti lì a guardare quelli che bruciano nell'inferno per dire: ah, ah, che bello, lui brucia, io no. Ma dov'è l'amore di Dio? Dov'è l'amore dei fratelli? Dov'è la comunione dei santi? Non per niente tutte le grandi mistiche, tutte le grandi mistiche, no? Pregavano per la conversione del demonio. Qui ce n'è un elenco: Matilde di Hackenborg, Angela da Foligno, Giuliana di Norwich, Caterina da Siena, Maria Maddalena de Pazzi. Ieri a Pino Torinese dove eravamo a parlare per gli indici, ho visto che c'è un'intera cappella dedicata a Maria Maddalena dei Pazzi, Teresa d'Avila, Teresa di Lisieux, che addirittura dicevano: piuttosto che ne resti uno all'inferno, Signore manda me, Signore manda me. Ma questo è amore, altro che la bellezza del paradiso sarà godere del vedere le pene dei dannati, come diceva Tommaso, e fregarsi le mani dicendo ciapalon, ciapalon, ciapalon. Ma siamo impazziti. Devo però dirvi che la dottrina dell'apocatastasi, che nega quindi l'eternità dell'inferno, è stata condannata da un editto contro gli origenisti promulgato da un imperatore. Imperatore d'Oriente Giustiniano nel 543. Ripreso nel Concilio di Costantinopoli, quinto Concilio di Costantinopoli, sempre del 543. Poi ripresa negli altri Concili di Costantinopoli, quello del 553, quello del 680, quello del 787, quello dell'869. Ma molti cattolici hanno però pensato questo: va bene, l'inferno come possibilità di dire di no a Dio c'è sempre, è eterno. Ma hanno cercato degli escamotage, dico io, per bypassare questi pronunciamenti dei concili contro la dottrina dell'apocatastasi. Molti cattolici e protestanti e ortodossi hanno detto: va bene, la possibilità di Dio, di dir di no a Dio in maniera definitiva, totale, permanente, esiste, è eterna. Ma forse questo inferno è vuoto. Ma forse mai nessuno è stato così scemo da dire di no a un Dio così bello, così grande, così affascinante, no? Cardinal Martini diceva: esiste l'inferno, solo che nessuno sa se vi si trovi qualcuno. Alla faccia del diavolo, la bestia, il falso profeta, Cafarnao, Sodoma, Gomorra e le città circonvicine. Ed è per questo, ve l'ho già detto un'altra volta, che la Chiesa ha sempre proclamato le cause di beatificazione. Cioè ha detto: quell'uomo, quella donna sono stati amici di Dio, in profonda relazione con Dio. Gli ultimi pontefici poi, Giovanni Paolo II faceva 20 santi ogni domenica, Papa Francesco ne fa 10 al mese, ma comunque ne fa sempre tanti. Ma non c'è mai stata la proclamazione di nessun dannato. Nemmeno i più grandi malfattori dell'umanità, i più grandi mostri, nemmeno Nerone, Caligola, Domiziano, Attila, Hitler, Stalin, di nessuno la Chiesa ha detto: questi sono dannati. Perché ha detto: noi non lo sappiamo. Noi non sappiamo quanto avevano capito della bontà e della bellezza di Dio. Se il loro no è stato un no con piena avvertenza e deliberato consenso, se erano bacati mentalmente, se erano mezzi matti, come molti psichiatri oggi tendono a dire quando cercano di fare un'analisi psichiatrica, che ne so, di Hitler, di Stalin, eccetera. Ecco l'importanza del purgatorio, eh? Quando tu puoi vederci chiaro e vedi chiaro. Ecco allora questa ipotesi dell'inferno vuoto, che fu cara al grande teologo Hans Urs von Balthasar, che affermava: non è consentita la disperazione a riguardo di nessun peccatore, e ciò ha valore anche per Giuda. E ha scritto un libro su questo, Sperare per tutti. E quando ha scritto Sperare per tutti, Giovanni Paolo II lo ha fatto cardinale, anche se aveva 92 anni. Dice von Balthasar: le varie idee che l'inferno glorifichi la giustizia di Dio, che Dio continua ad amare eternamente i dannati e questo costituisce la loro pena, oppure che Dio non ha nessuna compassione per i dannati e allora anche quelli che sono beati presso di Lui sono vietati di avere una simile compassione. Oppure, con Tommaso d'Aquino, che in cielo non ci può essere nessuna compassione perché questa diminuirebbe le beatitudini. Queste sono idee impensabili, da lasciare stare, da lasciare stare. E in Sperare per tutti, Urs von Balthasar dice: ho tanti teologi che la pensano come me. Ne fa un elenco, io vi dico solo i nomi che conoscete meglio: Henri de Lubac, uno dei padri del Concilio, Gabriel Marcel, lo stesso Joseph Ratzinger, Benedetto XVI, quando era ancora prefetto della Congregazione della Fede, Walter Kasper, il cardinale che ancora adesso scrive i discorsi a Papa Francesco, Romano Guardini, Karl Rahner. E von Balthasar concludeva: in breve, una compagnia in cui mi sento benissimo. Su questa linea, Monsignor Vincenzo Paglia, che voi conoscete perché è sempre sui nostri schermi, pare sia il presidente nazionale della Caritas, tra l'altro, no? Dice: perché non sperare che Gesù, fattosi dannato per recuperare i dannati, Paolo dice, ricordate, si è fatto peccato, non riesca a svuotare l'inferno? Taluni capiscono così la discesa agli inferi. Questa famosa discesa agli inferi, che noi cattolici abbiamo stupidamente sottovalutato. Stiamo per la prossima settimana, celebreremo il Triduo Pasquale, no? Giovedì Santo, l'istituzione dell'Eucaristia, Venerdì Santo, la passione e morte del Signore, Sabato Santo, fuma niente, no? È il momento in cui i preti si riposano, l'unico momento dell'anno che non hanno liturgie, che non possono neanche celebrare i funerali, devono riposarsi, no? Per aspettare la notte pasquale e la risurrezione. Ma guardate che quel Sabato Santo è fondamentale. È la discesa di Gesù agli inferi. Quella che nel credo apostolico noi affermiamo, no? Discesa all'inferno. È il terzo giorno che risuscitò da morte. Discesa all'inferno. E Pietro, nella sua prima lettera, al capitolo 3, dice: in spirito Gesù andò ad annunziare la salvezza anche agli spiriti che attendevano in prigione. Avevano cioè un tempo rifiutato di credere, quando la magnanimità di Dio pazientava nei giorni di Noè, mentre si fabbricava l'arca, nella quale poche persone, 8 in tutto, furono salvate per mezzo dell'acqua. Ecco, Gesù andò all'inferno per kerutein, che significa proclamare la salvezza, è il verbo tipico dell'annuncio della salvezza. E chi sono i destinatari agli inferi di questo annuncio di salvezza? Enzo Bianchi li descrive così: Pietro li definisce i non credenti ai tempi di Noè, quindi uomini disobbedienti e increduli. Pietro non si riferisce a una precisa predicazione ai giusti del passato, ma una generazione di cui nella Mishnah e nel Midrash, nella tradizione ebraica, si dice che non avranno mai parte del mondo futuro, che non riceveranno mai il perdono di Dio. La generazione di Noè non rappresenta perciò una generazione storica precisa, ma simboleggia tutti i morti induriti nella loro non fede. Sì, con audacia possiamo giungere a sperare per ciascuno di noi e per tutti che anche l'inferno sia svuotato, come canta la liturgia bizantina nel mattino di Pasqua: incontrandoti laggiù, o Cristo, l'inferno è stato annientato. Dov'è, o inferno, la tua vittoria? Ecco, fratelli e sorelle, io concludo sempre questa trattazione dicendo che il dibattito tra i giustizialisti che vogliono l'inferno pieno e i misericordiosi che lo vogliono vuoto continuerà a lungo, e che siete pienamente cattolici, apostolici e romani sia se volete l'inferno pieno sia che pensiate l'inferno vuoto. Però io dico di farsi furbi, perché Gesù ammonisce: siate misericordiosi come è misericordioso il Padre, non giudicate e non sarete giudicati, non condannate e non sarete condannati, perdonate e vi sarà perdonato, date e vi sarà dato, una buona misura, pigiata, scossa e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con cui misurate sarà misurato a voi in cambio. Perché con la misura con cui misurate sarà misurato a voi in cambio. E allora io concludo sempre dicendo: ci conviene essere molto indulgenti e sperare quindi in un inferno vuoto. Finale. Immaginiamo in questo momento che stanotte moriremo. Magari succede. Ecco, allora, una volta morti, che cosa ci attende di là? Che cosa ci attende di là? Ci sarà questo processo? E se c'è questo processo? Lì non verrà rinviata l'udienza come con la Juve oggi, lì c'è subito. Da una parte abbiamo il pubblico ministero. Chi è il pubblico ministero? È Satana. La parola Satan vuol dire accusatore. Voi sapete, l'ho già detto altre volte, ma non mi dilungo, se non andiamo troppo avanti e non c'è spazio per il dibattito. Nell'Antico Testamento Satana è una figura positiva, almeno all'inizio, perché l'angelo così affezionato alla legge di Dio che sostiene l'accusa davanti a Dio contro l'uomo infedele, contro Israele infedele, contro le nazioni infedeli. Ricordate, Dio e Satana che sono lì a passeggio nel cielo a chiacchierare all'inizio del libro di Giobbe, no? E Dio dice: ah, che bravo uomo Giobbe, come mi vuole bene, come mi vuole bene. E Satana, che è ligio alla Torah, dice: già, ti vuole bene perché è ricco sfondato, c'ha un sacco di figli, c'ha un sacco di beni, gode di ottima salute. Vediamo se crede per nulla. Cioè, Satana è l'accusatore, è colui che vede se Giosuè crede con una fede interessata o con una fede pura, disinteressata, per nulla. Così il profeta Zaccaria, in Zaccaria 3, dice che accanto al sommo sacerdote Giosuè c'era Satana alla sua destra per accusarlo. Cioè il diavolo fa la parte della Satan, l'accusatore, diventerà il suo nome, Satana. E come per l'imputato il pubblico ministero che sostiene l'accusa davanti a lui, contro di lui, finisce per stare sulle scatole e diventare figura ostile, figura negativa, così l'accusatore si colora ben presto dell'odio degli accusati, acquista valenze negative fino a diventare il nome stesso del diavolo. Allora, da una parte abbiamo Satana che ci accusa. Ma da chi è composto il nostro collegio difensivo? Primo, abbiamo un gruppo di avvocati illustrissimi, Dio stesso. Romani 8:33. Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio giustifica. Quindi là avremo Dio Padre che ci giustifica. Poi insieme a questo primo grande avvocato difensore che è Dio, avremo un altro avvocato difensore che è Dio pure lui, il Figlio. Chi condannerà? Gesù Cristo, che è morto, anzi che è risuscitato e intercede per noi? E intercede per noi? Quindi là c'è Gesù che intercede per noi? Lo dice anche Giovanni, eh? Prima Giovanni 2, se qualcuno ha peccato, state tranquilli, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo giusto. Abbiamo un avvocato, Gesù Cristo giusto. La lettera agli ebrei, Gesù può salvare tutti quelli che si accostano a Dio perché Egli, sempre vivo, intercede a loro favore. E Gesù sulla croce ci dà un grande esempio, di che avvocato è. Non solo si rimette alla clemenza della corte, Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno, ma sulla croce Gesù ci manifesta tutta la sua capacità d'amore e tutta la sua intelligenza giuridica, riuscendo a trovare dinanzi all'inferno la motivazione tecnica per la nostra soluzione. Gli imputati, tutti gli uomini, sono incapaci di intendere e di volere. Padre, perdona loro perché non sanno quel che si fanno. E i giuristi dicono che è questa frase del Vangelo, che introduce negli ordinamenti giudiziari l'incapacità di intendere e di volere. Quindi abbiamo Dio Padre, abbiamo il Figlio, abbiamo lo Spirito Santo, che è un altro paraclito. Voi sapete che la parola paraclito deriva dal greco parakaleo, cioè chiamato vicino. E chi era il chiamato vicino? Era l'avvocato difensore, che doveva starti vicino, che doveva testimoniare in tuo favore in un processo. Quindi abbiamo il Padre, abbiamo il Figlio, abbiamo lo Spirito Santo e poi abbiamo Maria Santissima, che nella Salve Regina, diciamo Salve Regina, avvocata nostra, lei che nell'Ave Maria preghiamo come colei che prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Allora scusatemi, con un collegio difensivo tale, Dio Padre, Dio Figlio, lo Spirito, la Madonna, credo che veramente vinciamo. L'avesse la Juve un collegio difensivo così adesso nell'inchiesta sulle plusvalenze. La vittoria è assicurata. Ecco perché Gesù dice in Luca 10, io vedevo Satana cadere dal cielo come la folgore. Si noti, Satana qui, come nell'Antico Testamento, non sta all'inferno, sta in cielo ad accusare gli uomini. E Giovanni nell'Apocalisse afferma la stessa cosa, è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte, Apocalisse 12. Concludo, datemi ancora 2 minuti. Parlare di giustizia di Dio significa non muoversi sul piano del diritto, ma sul piano dell'amore. E l'amore non è mai giusto. L'amore perde la sua capacità di oggettività. L'amore non vede mai i difetti dell'amato. Tende a scusarlo, a discolparlo. Ogni scarafone è bella mamma sua, vi ricordate? Ma anche qui in Piemonte c'è quella bella canzone che si cantava: aveva un occhio di vetro e una gamba di legno, ma mi piaceva lo stesso. Perché? Perché l'amore trasfigura, l'amore non vede i difetti di colei che si ama. Così è Dio con noi. Un Dio che è sempre pronto, aprite bene le orecchie, a dimenticare i nostri peccati. Se voi leggete Ezechiele, Geremia, Isaia, Osea, vedete che Dio dice: se anche i tuoi peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Dio dice: io prenderò tutti i tuoi peccati e li butterò al fondo degli abissi come si butta la macina di un mulino, ed essi non saranno più da me ricordati. Se anche i tuoi peccati fossero un nuvolone da temporale, io manderò un vento che disintegra questa nuvola e il cielo tornerà terso. Ecco, Dio completamente dimentica i nostri peccati. Allora, lo pigliamo sul serio o no? Se Dio tante volte dice che dimentica i nostri peccati, e la differenza tra Lui e noi è questa, perché noi tante volte con fatica riusciamo a perdonare, ma ahimè non riusciamo a dimenticare. Dio invece non solo perdona, ma dimentica. E allora dall'altra parte non troveremo nessun libro su cui ci sono scritti i nostri peccati, perché sto libro sarà bianco. Non troveremo una bilancia in cui gli angioletti mettono le opere buone e i demonietti quelle cattive, perché non ci sarà nessuna bilancia, perché per Dio ci saranno solo le nostre opere buone. E allora davvero, meno male che Dio è ingiusto, perché se Dio fosse giusto secondo i nostri criteri, tutti saremmo da condannare all'inferno, perché nessuno di noi è degno di Dio, del suo amore e della sua tenerezza. Dio dovrebbe fulminarci continuamente. Secondo i criteri umani invece Dio è sommamente ingiusto, e questo ci conviene, avere per noi un Dio ingiusto. Dio è ingiusto perché è sovrabbondanza d'amore, di dono, perché senza misura nell'amare, come il padre del figlio prodigo, come il padrone della vigna. E allora contemplare l'ingiustizia di Dio, titolo del mio libro, è contemplare il suo amore e capire che la rivelazione cristiana è veramente sconvolgente, perché il Dio dei cristiani è sempre amore, perdono, misericordia, carità, tenerezza che ci copre, che ci avvolge, che ci riempie. Dio è amore, Dio è amore. Ha detto Papa Francesco, per Dio noi non siamo numeri, siamo importanti, anzi siamo quanto più importante Egli abbia. Anche se siamo peccatori, noi siamo quello che sta più a cuore a Dio. E allora ditelo pure, Dio non è giusto, perché Dio è misericordioso verso di noi. Dio non è giusto, perché ha mandato il suo figlio a morire per noi mentre eravamo peccatori. Dio non è giusto. Ma com'è bello vivere con un Dio che non è giusto, eh? E allora nel giorno del giudizio non saremo nell'aula di un tribunale terreno, in balia di giudici alla ricerca di prove, di indizi per condannare o per assolvere, persi dietro una memoria scritta dei nostri misfatti, ma saremo nella casa di papà e di mamma, saremo nella casa di un Dio che ci ha aspettati a braccia aperti per tutta l'eternità, un Dio che non siederà nello scanno del giudice, ma che sarà accanto a noi e farà di tutto per salvarci. Geremia 1,19, io sono con te per salvarti, dice Dio, come avvocato difensore, non come accusa, ma come difensore. Egli non condanna, ma ama. E allora non avremo nessuna paura, non dobbiamo avere adesso nessuna paura mai, perché, dice Giovanni, per questo l'amore ha raggiunto in noi la perfezione, perché abbiamo fiducia nel giorno del giudizio. Nell'amore non c'è timore. Al contrario, l'amore scaccia il timore, perché il timore suppone un castigo. Allora chi teme non è perfetto nell'amore. Così che ciascuno di noi può cantare con Paolo, Romani 8,35, chi ci separerà dall'amore di Dio? Io sono persuaso che né la morte né la vita, né gli angeli né i principati, nel presente e nell'avvenire, nelle potenze, nell'altezza, nella profondità, né alcun'altra creatura potrà mai, mai, mai separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù nostro Signore. Mi fermo qui. Credo che ci sia una botta di chat che non finisce più. E poi c'era anche un intervento che voglio dare, perché me l'ha chiesto il buon, abbiamo con noi un professore, il professor Luciano Tosco, il filosofo della nonnità e dell'anzianità attiva, che vuole farci una proposta. Allora, Franca dice: scelta di stare con lui o no e decide da chi parte. Ecco, si può scegliere solo se conosci. È vero, è vero. Allora, premessa: ti salvi se vivi secondo coscienza, Romani 2, anche se non conosci Cristo. Sei salvato da Cristo in maniera implicita, il cosiddetto battesimo implicito o battesimo di desiderio, se conoscessi Cristo. Se no, se anche hai conosciuto Cristo e l'hai rifiutato, ma l'hai conosciuto in una maniera distorta, ecco il purgatorio, tempo supplementare per vederlo chiaro com'è ed innamorarci di lui. Si è fatto peccato per salvare i peccatori, certo. Qualche figura vescovile ritiene superato l'insegnamento del Concilio di Trento, che prevede la necessità del pentimento per ricevere l'assoluzione sacramentale. Allora, un problema un po' diverso è questo. Questo è un altro problema. Non è nell'ordine della salvezza, è nell'ordine della mia confessione dei peccati. Sono due cose diverse. La salvezza è per tutti, soltanto che quando io mi accorgo di avere ferito i miei fratelli, il Signore mi dice che devo riconciliarmi con i miei fratelli, proprio in una logica d'amore. E come vi ho detto altre volte, la confessione auricolare, cioè fatta al prete, non è tanto una confessione fatta a Dio, certamente lo è, ma a Dio, come dicono i protestanti, potremmo rivolgerci anche da soli, senza mettere di mezzo un intermediario. Ma il prete in quel momento è il rappresentante della comunità, della comunità. E allora, non potendo io andare a chiedere scusa a tutti i fratelli che ho offeso in pensieri, opere ed omissioni, o come vi ho detto nella storia di questo sacramento, per questioni di opportunità, perché certi peccati confessati in pubblico, come si faceva nei primi secoli, erano anche di scandalo, no? Allora ecco che si incarica uno di confessarti a nome di Dio e dei fratelli. Tant'è vero che noi nel Confiteor diciamo: confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli. È chiaro che deve dispiacermi di quello che ho fatto. Cioè, se io vado da un fratello che ho oppresso, che ho angariato, che ho sfruttato, che ho scartato, non basta che gli dica mi spiace, poi devo cercare di reintegrarlo, di avere con lui rapporti di giustizia, di risarcire il danno che gli ho fatto. Bellissimo questa osservazione di Esther: la morte di Gesù diventa un giubileo, tutto ritorna al legittimo proprietario e anche noi ritorniamo al legittimo proprietario Dio. Poi c'è Luciano Tosco, cui do la parola un mattino dopo, un momento dopo. Allora ci sarebbe anche da citare il percorso spirituale del buon ladrone, che il primo santo sia un ladrone che dice ho meritato di morire crocifisso, vuol dire che ne aveva fatte di cotte e di crude, ma soltanto perché sta lì vicino al Signore e il Signore gli dice oggi tu starai con me in paradiso. E lì i teologi si dividono su questa frase, qual è la beatitudine? Che sarai sepolto vicino a me? Paradiso, voi sapete, è paradeisa, cioè giardino. Nel giardino, Gesù viene sepolto in un giardino. Oggi la beatitudine sarà che sei sepolto vicino a me? Oppure si parla del regno escatologico. Oggi entrerai con me nel regno escatologico. Ma altri dicono, ma non funziona, perché Gesù entra nel regno escatologico il terzo giorno, non nell'oggi. Comunque sia, La beatitudine è starai con me. La beatitudine è stare con Dio. Bellissimo questo, eh? Stare con Dio. Sarai sempre con me, caro ladrone. E il primo santo canonizzato ufficialmente è costui che sta con Dio. Sì, poi lo sappiamo, eh? Pensate al libro di Giona. Giona che viene mandato a convertire la capitale dei nemici più acerrimi di Israele, i peccatori per eccellenza, la capitale della Siria, Ninive, città di 120.000 abitanti, raffigurata come il centro dei peccati, delle orge, delle torture, delle cose più abiette. E Giobbe non vuole andare, Giona non vuole andare, perché dice, ma io so che tanto poi finisce sempre a tarallucci e vino, so che tanto poi tu Dio perdoni tutte e sei misericordia, e mica si sbaglia, perché anche quando poi viene vomitato dalla balena in fronte a Ninive, che non è sul mare, ma quindi è tutto un discorso metaforico, e lui predica quello che Dio gli ha detto, no? E poi sapete, stanco morto, esce dalla città, va sotto il Kikayon, questo albero che probabilmente è un ricino, si riposa nell'arsura del deserto ninivita. Si sa che nella città di Ninive arrivavano acquedotti d'acque fresche da 20-30 km di distanza, pensate, e lì attorno però probabilmente non c'era niente. Lui però gode di questa frescura e al mattino dopo si sveglia che il ricino è secco e se la prende con Dio. Dice, vedi Dio, tu mandi i tuoi profeti a fare delle cose inutili, tanto poi alla fine li perdoni tutti, perché sei troppo buono, non sei giusto. E Dio gli dice, tu te la prendi perché ti è seccato un ricino e io dovrei permettere la perdizione di 120.000 uomini, donne, bambine e innumerevoli animali. Bellissimo, eh? Qui c'è uno dei punti in cui si viene preannunciata la salvezza non soltanto degli umani, ma anche di tutto il mondo animale, di tutto il mondo animale. Sì, ammonimento, i novissimi, morte, giudizio, inferno e paradiso restano. Io ci ho scritto la seconda parte forse ho fatto male a fare un libro solo, invecchiare secondo Dio. All'inizio ho intenzione di farne due, forse facevo meglio se facevo due, perché è molto importante, che cos'è la nostra morte, passaggio nell'amore di Dio, che cos'è il giudizio, entrata nella casa di papi che mi aspetta a braccia aperte, altro che aula di tribunale. Che cos'è l'inferno? Essere lontani da Dio? Ma c'è qualcuno che con piena avvertenza e deliberato consenso vuol stare lontano da Dio? E il paradiso? Che cos'è il paradiso? Grande banchetto, escatologico, terra senza mali, senza mali, perché ogni lacrima sarà asciugata, non ci sarà più lutto, né pianto, né sciagura, né tribolazione, no? Ma che sarà soprattutto stare con Dio, stare con Dio. Ecco, lo stare con Dio che sarà la nostra felicità. Abbiamo detto tante cose, darei qualche minuto prima delle domande orali, come avevo promesso, a Luciano Tosco. Luciano, vuoi dire qualche cosa che voleva darci un annuncio a cui teneva molto? Luciano, ci sei?
Eccomi.
Ok, di tutto.
Professor Laudio, mi sentite?
Ti sentiamo benissimo.
Allora, no, io volevo semplicemente comunicare un'iniziativa che è partita da qualcuno, da qualche socio, ma poi è stata assunta, diciamo, dall'associazione, la Compagnia dei Medici Insieme, che molti lo sapranno, però per chi non lo sa è un'associazione che si occupa di promozione di cultura, ma anche di iniziative molto pratiche, concrete, non dall'andare in bici, a passeggiare, a fare altre cose molto specifiche, particolari, sull'essere anziani attivi, quindi la valorizzazione dell'anziano attivo. Detto questo, si è pensato, no, tra l'altro, di fare un, adesso si chiama blog, se non sbaglio, ma comunque